credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Settimo incontro. Le resistenze della mente.
Tenendo sempre presente il libro di Giobbe, scegliamo alcune pagine della scrittura che ci inducono a una riflessione di tipo cristologico. Abbiamo già approfondito l'importanza dell'obbedienza della mente e ora esemplifichiamo il tema in tre casi concreti: Abramo, Giobbe, Gesù.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo, leggiamo nel libro della Genesi. Siamo al momento culminante della vita d'Abramo, che resterà per tutta la tradizione un momento altissimo, misterioso, drammatico, tale da essere addirittura letto simbolicamente in riferimento a Cristo sulla croce e al rapporto del padre col figlio, quel padre che non ha risparmiato il proprio figlio. Dio mette dunque alla prova Abramo. Lo chiama per ben due volte e gli dice:
«Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato.
Ci sorprende l'asciuttezza del racconto, quasi che tutto vada da sé. Dio ordina, Abramo obbedisce e, alzatosi di buon mattino, si mette in cammino.
È tuttavia facile immaginare quale lotta si sia scatenata nella mente di Abramo, quali pensieri, obiezioni, ribellioni l'abbiano assalito, quale ripugnanza abbia provato mentre esteriormente poneva gesti semplici, come se si trattasse di una gita in campagna. E ci sorprende che il testo biblico non commenti il fatto, non alluda all'interiore lotta drammatica di Abramo. Ne parla invece la lettera agli Ebrei. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: «In Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome».
In maniera sintetica è espressa tutta la guerra interiore che Abramo deve combattere. Proprio a me questo comando. A me che sono erede delle promesse, che sono stato lusingato, affascinato dalla promessa di discendenza, che l'ho attesa per anni. Se almeno avessi più di un figlio. Ma Isacco, proprio l'unico, proprio lui di cui mi è stato detto: «In Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome».
Da una parte Abramo lotta e sente in sé tumultuare le obiezioni così facili, così ragionevoli, così logiche come quelle di Giobbe, ma dall'altra, come dice ancora la lettera agli Ebrei, egli pensava che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe e fu come un simbolo. Riesce ad attuare l'obbedienza della mente perché si fida oltre ogni fiducia, spera contro ogni speranza, secondo la fortissima parola di Paolo.
Mentre cammina nel silenzio e cerca di reprimere, di dominare la folla di pensieri che lo tormenta, il figlio, con semplicità e ingenuità, fa la domanda che non si doveva fare e che avrebbe potuto scatenare anche esteriormente la bufera interiore che Abramo stava vivendo. Isacco disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo si sente trafiggere il cuore e però risponde: «Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio».
Questa è l'obbedienza della mente, l'abbandono al di là di ogni evidenza al Dio più grande di noi, che tiene in mano ogni cosa, che tutto sa e tutto può e a tutto provvede. Difatti, il nome di quel luogo sarà «Il Signore provvede». Perciò oggi si dice «Sul monte il Signore provvede». È un primo esempio drammatico di obbedienza della mente, ossia di ossequio ad un mistero di cui non si colgono le ragioni, e però se ne avverte la forza dentro di noi. Per questo Abramo è il capostipite della fede.
Giobbe, dopo tanto parlare e farneticare, giunge al termine del primo discorso di Dio. Ha un'espressione che corrisponde alla raggiunta maturità di obbedienza. Leggiamo appunto nel libro di Giobbe.
Il Signore riprese e disse a Giobbe: «Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio risponda». Giobbe, rivolto al Signore, disse: «Ecco, sono ben meschino. Che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò».
È una prima risposta di Giobbe ed è un riconoscimento che il mondo, il mistero della storia e il mistero di ogni singolo uomo sono parte di un mistero più grande e incontrollabile. Poi segue il secondo discorso di Dio, che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro da parte degli esegeti, essendo difficile comprendere che cosa aggiunga di essenziale al primo. Quale significato hanno le descrizioni quasi barocche di due grandi animali, l'ippopotamo e il Leviatan? Perché questo gusto descrittivo che sembra far scemare l'acme drammatico a cui il libro è giunto?
Gli esegeti cercano di rispondere in vari modi. A noi sembra che forse una delle risposte più pertinenti sia che, dopo aver parlato della natura, si parla della storia. Si allude, cioè, sotto l'immagine delle bestie, alle due grandi potenze che per Israele appaiono invincibili e capaci di distruggere l'universo: l'Egitto, l'ippopotamo, che è la bestia dei fiumi, e la Mesopotamia, il Leviatan, bestia mitica, ferocissima. Ebbene, Dio considera anche queste realtà dall'alto, quasi un gioco, perché le conosce dall'interno e, pur se sono crudeli, le tiene nella sua mano.
Ma qualunque sia il significato del brano, certamente Dio riprende le sue contestazioni, entrando non direttamente nel discorso di Giobbe, bensì allargandogli gli orizzonti fino ai limiti del possibile, eppure oltre, facendo leva sulla forza di quell'uomo.
Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine e disse: «Cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogerò e tu mi istruirai». Giobbe viene esaltato, sia pure un po' ironicamente. «Anch'io ti loderò, perché hai trionfato con la destra».
Alcuni commentatori osservano che Dio è così uscito dal dilemma di Giobbe, che consisteva nel sapere se aveva torto o ragione. Il Signore dice: «Anche tu sei forte, anch'io ti glorifico, ma anch'io ho ragione. La giustizia di Dio è diversa dalla nostra. È possibile una glorificazione insieme di Dio e del mondo e dell'uomo attraverso disegni misteriosi. Questo sembra essere il senso delle parole. Dopo la lode a Giobbe, Dio prosegue.
Ecco, l'ippopotamo che io ho creato al pari di te mangia l'erba come il bue. Guarda, la sua forza è nei fianchi e il suo vigore nei muscoli del ventre. Rizza la coda come un cedro. I nervi delle sue cosce si intrecciano saldi. Le sue vertebre, tubi di bronzo. Le sue ossa come spranghe di ferro. Puoi tu pescare il Leviatan con l'amo e tener ferma la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici e forargli la mascella con un uncino. Chi mai lo ha assalito e si è salvato? Nessuno sotto tutto il cielo. Non tacerò la forza delle sue membra. In fatto di forza non ha pari. Nessuno sulla terra è pari a lui, fatto per non aver paura. Lo teme ogni essere più altero. Egli è il re su tutte le fiere più superbe.
Al termine della lunga descrizione delle due bestie, la risposta di Giobbe.
Allora Giobbe rispose al Signore e disse: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che, senza avere scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Ascoltami e io parlerò. Io ti interrogherò e tu istruiscimi. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo. E ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
Giobbe incomincia con una parola molto bella, che sarà ripetuta dall'angelo a Maria, e poi da Gesù, a proposito del giovane ricco e della salvezza di quanti hanno ricchezze. Nulla è impossibile a Dio. Il disegno divino è inscrutabile, al di là di tutte le possibili evidenze, sia fisiche sia morali. Dio è il vivente. La regola ultima di amore di tutto l'universo. Chi è colui che senza avere scienza può oscurare il tuo consiglio? San Paolo, dopo aver contemplato il mistero terribile di Israele, intuisce che deve racchiudere un disegno impenetrabile ed esprime nella lettera ai Romani la medesima certezza di Giobbe. E Giobbe fa l'atto finale di obbedienza della mente e insieme di confessione. Ho esposto dunque, senza discernimento, cose troppo superiori a me, che io non comprendo.
È un giudizio su ciò che ha detto. Le sue parole contenevano una parte di verità, ma l'insieme del discorso tendeva a esplorare cose che non gli competevano, che sfuggono all'uomo. Segue il versetto 5, che è il momento più alto di tutto il libro, in particolare per l'insegnamento che viene a noi. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono.
Ecco il senso del lungo travaglio di Giobbe. Conosceva Dio dalla catechesi, dalla teologia, dalle disquisizioni, dai libri. Non si trattava, ben inteso, di conoscenze false. Tuttavia non riuscivano a fare unità, a mettere veramente a fuoco il volto di Dio. E Giobbe si perdeva nel tentativo di mettere insieme la molteplicità dei ragionamenti. Ora gli occhi gli si sono illuminati ed è giunto a intuire direttamente che di Dio non si parla, lo si ascolta invece e lo si adora.
Mettendosi in questa disposizione, che abbiamo chiamato affettiva, perché non pretende di scoprire tutto con la forza dell'intelletto, ma si sottomette al mistero, c'è donata la connaturalità con questo stesso mistero, espressa da Gesù quando dice «Rimanete in me e io in voi». Allora possiamo affermare di vedere Dio con i nostri occhi. Ovviamente è necessario il ragionamento, sono necessarie la teologia e la pastorale, ma al di là di tutto ciò conta l'intuizione ultima. È questo il motivo dei motivi, anzi il motivo senza motivo, dal momento che in Dio c'è soltanto il suo essere per ciascuno di noi, e tutte le ragioni tacciono. Nella sottomissione al mistero, noi conosciamo veramente colui dal quale tutto deriva, al quale tutto ritorna e che fa unità nella nostra esistenza.
Notiamo che Dio ha ritenuto i ragionamenti di Giobbe migliori di quelli dei suoi amici, che si sono limitati ad un'espressione teologica molto timida, troppo prudente, troppo legata alla geometria più che alle profondità teologiche. Giobbe si è spinto più avanti, ha osato di più, è stato più animoso, più passionale, e quindi si è avvicinato di più al mistero trinitario che è dedizione e passione, che è totalità e dono. Tuttavia, avendo preteso di farlo a parole, ne è rimasto ancora lontano. «Perciò mi ricredo», dice Giobbe, «e ne provo pentimento sopra polvere e cenere».
Finalmente è giunto all'obbedienza della mente, che è amore, umiltà, riverenza amorosa, sottomissione che riassume tutta la spiritualità dell'alleanza, fiducia in chi mi è alleato, abbandono a lui, non bisogno di sapere tutto, né su lui né su me, e di conseguenza una conoscenza ben più profonda di quella che si può raggiungere con la sottigliezza dei ragionamenti.
Il terzo esempio di obbedienza della mente è Gesù nel Getsemani.
Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora.
Non sappiamo se questo è stato l'unico momento così drammatico di prova per Gesù. Qualche altro accenno dei Vangeli induce a supporre che non sia stato il solo, perché San Giovanni parla di turbamenti forti, di situazioni pericolose ancora durante la sua vita pubblica.
Nel Getsemani abbiamo una concretizzazione tipica di quell'essere tentato di Gesù, che la lettera agli Ebrei riferisce all'insieme della sua esistenza terrena. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. In ogni cosa. E quindi la paura, il disgusto, il tedio, la ripugnanza, la demotivazione che vediamo affiorare nel Getsemani è la prova che abbiamo visto ricordata nella lettera agli Ebrei.
Che cosa significano questi sentimenti di angoscia che hanno il culmine nella tristezza fino alla morte? Non è facile entrare logicamente nel contesto, e ci può forse aiutare una preghiera affettiva che cerchi di rendersi presente alla coscienza di Gesù, di contemplarlo sentendo con lui paura e angoscia.
Forse possiamo paragonare le sue paure con le nostre, soprattutto quelle che soffriamo a riguardo del regno di Dio, di ciò che noi non sappiamo fare e che avvertiamo incombente, pesante. A riguardo dei timori che abbiamo per gli altri, per i pericoli spirituali gravissimi in cui si trovano. A riguardo di quanti riteniamo essere insuccessi o arretramenti della Chiesa di Dio. A riguardo di situazioni drammatiche di famiglie, di persone ammalate, di sofferenze per figli drogati. A riguardo delle tragedie che la malattia psichica provoca nelle famiglie, rendendole un inferno.
Tutto ciò è in qualche modo partecipazione all'angoscia e alla tristezza provate da Gesù. E noi conosciamo tutti i sentimenti di inutilità, disgusto, fuga, abbandono che ci vengono da quelle angosce, perché sono esemplificati nel libro di Giobbe. Ancora nella lettera agli Ebrei la condizione che vive Gesù è così riassunta. Nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. L'insistenza è sul tema dell'obbedienza. Egli impara l'obbedienza della mente e diviene causa di salvezza per coloro che imparano a obbedire a lui.
Come reagisce Gesù in questa lotta per l'obbedienza della mente, il cui esito per molti è di fuggire, di ritirarsi, di abbandonare tutto? Reagisce restando. Chiede ai discepoli di restare, di non fuggire, di non cambiare situazione, ma di affrontare la lotta. Poi, andato un poco innanzi, si getta a terra e prega perché, se possibile, passi da lui quell'ora. È molto bello che Gesù affronti direttamente il male, ma a partire dalla propria debolezza, che passasse da lui quell'ora.
La sua è una lotta col Padre, ed egli vuole ad ogni costo che sia vittoriosa la volontà del Padre. Infatti, diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Egli sa di volere altro, di volere che si allontani da lui quel calice, ma la parola decisiva è «ciò che vuoi tu». È la parola ultima della fede, dell'obbedienza della mente, parola che interpreta Abramo, Giobbe, tutti i santi della via della fede nell'Antico Testamento. Possiamo restare in contemplazione affettiva di Gesù nel Getsemani e chiedergli: che cosa dici tu a me? Come vivo io questa realtà?
Suggeriamo tre riflessioni conclusive. Se c'è una lotta per l'obbedienza della mente, il modello è Gesù nell'orto, Gesù orante. Lui è il modello ultimo che riassume tutto il combattimento di Giobbe nella sua violenza e nella sua vittoria, il luogo migliore per rileggere l'insieme del libro di Giobbe e coglierne lo sbocco nel disegno divino.
La seconda osservazione: chi prega per non entrare in tentazione ha già vinto per metà. Difatti Gesù supplica i suoi apostoli: pregate per non entrare in tentazione, e obbliga noi a ripetere questa incessante domanda nella preghiera domenicale, domanda di cui non sempre comprendiamo l'importanza e che spesso formuliamo a fior di labbra. Con essa si chiede al Padre di cogliere il carattere di lotta e di prova di tante situazioni, di non entrarci a capofitto senza capire che sono una prova, ma di affrontarle nella preghiera.
Quando ci si accorge che una certa realtà, un evento, sono una prova in cui Dio ci pone, abbiamo già superato per metà la difficoltà. Quando invece li si legge come destino cattivo, come malvagità della gente, della società, come ignoranza dei superiori o pigrizia di quanti ci sono affidati, è assai difficile uscirne, se non con discorsi razionali o con provvedimenti di tipo programmatico, che però solo in parte risolvono il problema. Se cogliamo l'aspetto di prova, emerge il grido: Signore, non permettere che io cada in tentazione. Fammi comprendere che sto vivendo un momento importante della mia vita e che tu sei con me per provare la mia fede e il mio amore.
Ultima delle nostre riflessioni conclusive. La vera vittoria è, come insegnano Abramo, Giobbe e soprattutto Gesù, l'abbandono al mistero inesauribile, creativo, sorprendente di Dio, che ha risorse al di là di quanto noi possiamo pensare e capire. Non dobbiamo mai credere di essere in un vicolo cieco, perché anche quando ne abbiamo l'impressione, la Trinità è talmente capace di creatività da accoglierci. Quindi il muro dell'esistenza, il vicolo cieco in cui ci si sente, viene scavalcato e superato da un abbandono che è l'atto supremo di libertà dell'uomo, l'atto in cui l'uomo perviene a essere maggiormente se stesso, cioè creatura fatta per il dialogo con Dio, e che si salva nell'affidamento totale a Lui, come Padre pieno di amore e di misericordia.
Tu sai, mio Dio, che sono debole e impreparato al buon uso del tempo. Non ti fidare troppo della mia resistenza alla tentazione. Non mi lasciare a lungo esposto nella prova. Perché io voglio sinceramente benedire il tuo nome. Desidero realmente entrare nel tuo regno. Sono certo che la tua volontà è il compimento del mio bene. Credo con tutto il cuore che tu custodisci le cose buone per le quali riesco a trovare il tempo affinché non vadano perdute, e che sei pronto a sciogliermi dal tempo che ho perduto nel momento stesso in cui riesco a vincere la mia paura e a confessare la mia colpa.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Settimo incontro. Le resistenze della mente. Hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna, Alessandro De Carolis, Stefano Mondini, Roberto Pedicini. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.